Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, osservava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio, per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. Parola del Signore. Quando noi ci mettiamo davanti all'icona della Vergine Maria, Madre di Dio, la solennità che celebriamo oggi, noi consideriamo l'aspetto divinizzante che la presenza del Figlio ha prodotto nella vita della Madre. Noi diciamo, pensiamo, crediamo, e anche rettamente, che la Madre è assunta un ruolo così alto, così grande, perché ha portato il Figlio di Dio, che è stata scelta per essere la madre di Dio. In realtà, quando i padri conciliari del concilio di Efeso vollero dire questo dogma della maternità divina di Maria, non pensavano di riferirsi proprio a questo aspetto santificante della realtà, della natura della madre di Maria, la Vergine di Nazareth, piuttosto il contrario, cioè volevano ribadire che colui che era stato generato prima del tempo e in principio da Dio stesso, colui che è Dio, costui nasce dalla Vergine Maria. Dunque la natura divina del Figlio di Dio non si confonde con la natura umana e non la mette da parte, ma insieme alla natura umana si fa conoscere al mondo. Questo perché ogni natura umana non si sentisse esclusa a causa del peccato, a causa della materialità della vita, a causa di tutte le cose che noi generalmente opponiamo anche un po' come alibi a questa santissima vocazione di portare dentro di noi il Figlio di Dio, perché poi, voglio sapere, anche se noi non generiamo, non concepiamo, non gestiamo il Figlio di Dio come la Vergine Maria, siamo comunque chiamati ad avvicinarci moltissimo, in maniera veramente prossima al Figlio di Dio. Non a caso, ogni celebrazione eucaristica noi ci accostiamo alla presenza reale di Cristo nelle specie del pane e del vino. Se facciamo la comunione con il corpo di Cristo, anche noi, in modo diverso dalla Vergine naturalmente, ma anche noi siamo diversi noi, ma non è diverso un Figlio di Dio che viene a dimorare presso di noi. Forse non siamo così santi noi, forse non siamo liberati dal peccato originale, ma il Figlio di Dio non disdegna di venire ad abitare dentro la nostra realtà di carne, la realtà umana. Dunque ci interessa questo dogma, ci interessa questa icona, ci interessa capire che cosa possiamo dedurre del nostro rapporto con Cristo a partire dalla contemplazione della maternità divina di Maria. Allora dovremmo entrare in questa vicenda, ricordarci che la prerogativa di questa donna è quella di non aver avuto il sospetto nei confronti dell'annuncio dell'angelo. Nessun sospetto che l'annuncio dell'angelo non possa diventare realtà. Lei ce l'aveva per natura, non essendo peccato originale. Peccato originale che si configura proprio come un sospetto sulla bontà di Dio, un sospetto sulla possibilità del suo progetto. Tant'è che Adamo ed Eva, nel racconto del Genesi, desiderano prendersi subito, non pensando che la loro vita potrà essere il luogo della manifestazione dell'Onnipotente. Allora, noi possiamo, dietro questa immagine, possiamo guardare la nostra realtà, che della Chiesa è chiamata ad ascoltare una parola che è proclamata da un angelo. Sapete, l'amore della Messa è come l'Arcangelo Gabriele. E l'Arcangelo Gabriele, l'amore dove si legge il Vangelo, non solo che annuncia l'incarnazione del Verbo, ma è anche l'angelo che dice alle donne: colui che voi cercate tra i morti è risorto. È una parola, quella che viene proclamata dalla Chiesa, che non è un intermezzo parlato prima che ci sia l'omelia, prima che ci siano tutte le altre cose, così che la puoi pure snobbare, magari non ascoltate. È un annuncio che la Chiesa ti fa arrivare perché tu possa tenerlo dentro di te. Tu dici: ma che cosa mi permette di mantenerlo dentro la mia vita? Il fatto che all'inizio della Messa, se c'eri, ti è stato chiesto di riconoscere davanti a Dio quali sono gli ostacoli perché questo accada. Quindi, amico, quando tu ti avvicini alla celebrazione eucaristica, il sacerdote dice: prima di celebrare questa eucaristia riconosciamo i nostri peccati. Smetti di andare a cercare quello che, quella cosa che hai detto a quello, poi l'hai fatta quella, lascia perdere, tanto in pochi secondi non ci arrivi. Piuttosto in quel momento di addio: Dio, tu lo sai, io ho una naturale propensione a non accogliere questa parola, cambia il mio cuore, dammi la purezza del cuore, così io, ascoltandola, possa credere che veramente questa poi diventa carne in me, che io la veda attuarsi, che io la veda prendere forma e carne dentro la mia povera carne. Allora, sacramentalmente, questa parola ascoltata entra dentro la nostra storia e comincia a muoversi e comincia ad entrare in quei recessi dove la nostra coscienza fa fatica a intrattenersi con la nostra analisi, con la nostra introspezione. Comincia a penetrare in quei recessi dell'anima dove non abbiamo saputo vedere fino in fondo, dove non abbiamo saputo chiedere perdono, non abbiamo saputo scorgere l'amore di Dio, perché chiusi e come si può dire, appesantiti dalla paura che abbiamo della morte, appesantiti dalla paura che abbiamo dell'altro, dalla diffidenza, dall'amarezza, dalle cose che abbiamo patito, dalle ferite che ci sono state inferte, da tutte quelle lamentele che fanno tanto rumore dentro il nostro cuore. Allora si farebbe silenzio come all'inizio della creazione, e Dio potrebbe dire: in questo buio della tua esistenza sia la luce. E puoi separare dentro la tua vita le tenebre dal giorno. E puoi ancora separare la terraferma dalle acque, così che tu possa cominciare a organizzare la tua interiorità come un cosmo dentro il quale il Figlio di Dio vuole mostrarsi. Voi capite allora che questa non è solo una questione mentale, è qualcosa che ti coinvolge totalmente, è una contemplazione che poi, dalla quale esci poi pregno, fecondato, che è concepito, non un'idea, non un'immagine, non un sentimento, una sensazione, ma un'attesa, l'attesa di una parola che veramente cambi la storia. Poi questa parola, sì, come fa il domocellula quando è fecondato nell'utero, no? Si innesta dentro la parete dell'utero, così al momento dell'Eucarestia, quando riceviamo il corpo di Cristo, questa parola si innesta dentro di noi. È una grazia che viene dal cielo, che viene dalla Trinità Santissima, che passa per la croce di nostro Signore, una grazia così ridondante, così abbondante, fissa le parole, fissa l'attenzione e aumenta la nostra capacità umana. Così che noi possiamo essere il luogo e il tempio della manifestazione del Figlio di Dio. Con questa consapevolezza, con questo ventre ormai gravido dell'amore di Dio, possiamo entrare nella storia e attendere che questo seme diventi una creatura, che questa cosa che c'è stata posta dentro diventi una persona che abbia la capacità di sciogliere i nodi della storia, di sciogliere i nodi del tuo prossimo. Dunque, questo Figlio di Dio prende carne dentro la tua carne, cioè dentro la tua storia. Sai perché ti dico questo? Perché questo rapporto con la fede non sia solo un rapporto mentale, ma sia un rapporto autentico, concreto, che dà vita, che genera vita. Nella relazione con l'altro, nella relazione con la storia, tu vedresti muovere questo, vedresti questo verbo di Dio muoversi. Per esempio, aprendo il perdono, la riconciliazione, aprendo il tuo cuore alle necessità dell'altro, sciogliendo veramente i nodi della storia. Non più un cristiano che si lamenta di tutte le cose che gli vanno male, ma un cristiano che fa luce nelle tenebre di un altro che non ha questa, non ha ricevuto questo dono da Dio. Allora sai cosa vedrebbe quell'altro? Non vedrebbe più te con i tuoi reumatismi, con le tue lamentele, con le tue cose chiuse, la tua religiosità così mediocre, le tue preghierucce. Vedrebbe il Cristo, lo vedrebbe attuale, concreto, vicino, prossimo, autentico. Potrebbe quasi toccarlo, sentirebbe amato, perdonato, risollevato, sostenuto, santificato, abbracciato dall'amore di Dio. E tu saresti solo un canale, saresti come uno di questi pastori che ha ascoltato gli angeli, cioè le parole di Dio, scendere dal cielo, si sono messi in cammino per vedere dove risplendeva questa luce, eppure avendo visto una realtà normalissima come quella che vedrai tu tra poco quando uscirai da questa chiesa per andare nella tua storia, hanno detto ciò che avevano veduto, ciò che avevano creduto, ciò che gli era stato mostrato. E questi umili pastori assolutamente inutili diventano i primi apostoli del regno. Adesso dimmi un po', sinceramente, dietro quale dito vuoi nasconderti? Cosa vorresti dire? Che tu sei meno di questi pastori? Sei battezzato, ti accosti ai sacramenti, hai molteplici possibilità di conoscere il mistero di Cristo e di praticarlo. Sei stato irrigato dalla grazia, sei stato raggiunto dalla parola, sei stato fecondato dalla volontà di Dio. Sei il luogo in cui questa volontà è chiamata a diventare carne. Cosa dirai? Che è troppo da fare, che non sei abbastanza pronto, che non sei abbastanza preparato? Beh, sappi che questo mondo sta aspettando che tu la smetta di nasconderti. Questo mondo sta aspettando che tu senta di essere un uomo di Dio, una donna di Dio, pronto a sciogliere i nodi della storia. Non venire qui, non ti nascondere più. Quando guardi alla maternità divina di Maria, guarda la possibilità che questo verbo veramente diventi carne. Allora assisterai alla trasformazione della tua carne, cioè della tua storia, che finalmente diventa divina, finalmente diventa santificata, come quella di Dio, degna del cielo, degna di Dio stesso. E all'inizio di questo anno solare che ti piace tanto festeggiare, possa lo Spirito di Dio accompagnare i tuoi giorni e giorno per giorno aprire gli scrigni di queste parole, lo scrigno del tuo cuore, scrostarlo dalle cose che lo hanno impedito, perché tu possa vedere e gustare la bellezza di questo mistero e insieme alla Vergine Maria e agli angeli santi, proclamare la vittoria di Cristo sulla morte e la vittoria della nostra fede. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, come ti degnasti di preservare la Vergine Maria dal sospetto del peccato originale, così inaugurasti nella nostra vita un tempo e uno spazio di riconciliazione, di santificazione, di perdono, di accoglienza. Non guardare allora ai peccati che ci opprimono, non guardare alla fragilità della nostra carne che reclama il suo ogni momento, ma rendi disponibile la nostra vita all'opera dell'evangelizzazione e della santificazione di questo tempo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci,
ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la tua Chiesa, ti preghiamo per il Papa. Tu hai rimesso nel nostro cuore tanto coraggio e tanta speranza quando abbiamo visto la misericordia del volto del tuo figlio risplendere sul volto del Santo Pontefice. Degnati, Padre Santo, di preparare nella tua Chiesa un tempo di rinascita, della speranza, della carità e della fede. Questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per quelli che vivono nella carne, schiavi delle passioni della carne, della concupiscenza o semplicemente della paura della morte, che è sempre una paura carnale. Aiuta questi tuoi figli lontani a scorgere il seme di santità che tu hai posto nella storia, che possano aderire alla tua volontà e compiere il tuo disegno. Questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti prego per tutti quelli che sono nel dolore e nell'afflizione, per quelli che vedono nella decadenza della propria carne l'impossibilità della speranza nella vita eterna. Tu che hai fatto nascere il tuo figlio dalla Vergine Maria, ricorda ai malati di questo tempo che la loro storia è preziosa, che la loro fede li salverà. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Falle dei messaggeri e degli apostoli, degli annunciatori e dei profeti, uomini secondo il tuo cuore, che conoscono le tue vie e indicano a questo mondo disperso la possibilità del ritorno a casa. Ascolta le loro preghiere, mettili al riparo dal maligno e da ogni cosa che non viene da te, e saldiscili perché conoscano il tuo nome e confessino la fede in te. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.
Amen.